L'ultima volta che ho parlato, tempo fa, ho parlato della fede di Ruth. Continuiamo con le meditazioni, con le riflessioni sulla fede dei personaggi della scrittura. Questa volta passiamo nel libro di Samuele. In prima Samuele c'è un'altra grande donna con una grande fede, la mamma di Samuele, Anna. E questa sera rifletteremo sulla fede di Anna. Io personalmente e anche voi abbiamo, direi, l'obbligo verso la parola del Signore di confrontarci con la fede dei personaggi della Scrittura per vedere se siamo in armonia sul cammino col Signore. Allora, l'ultima volta che ho parlato, tempo fa, abbiamo meditato sulla fede di Ruth. Stasera continuiamo a parlare di fede nel Signore Dio e nel Signore Gesù. Nel libro di Prima e Seconda Samuele ci sono esempi di fede e ubbidienza al Signore meravigliosi, sia di uomini che di donne. Cominciamo a riflettere sulla fede, gli occhiali. Cominciamo a riflettere sulla fede di Anna, mamma di Samuele. Leggiamo in Prima Samuele, capitolo 1, versetti da 1 a 28. Era un uomo di Ramataim, Sofim, della contrada montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figliuolo di Geroam, figliuolo di Eliu, figliuolo di Tou, figliuolo di Suf, Eframita. Aveva due mogli, una per nome Anna e l'altra per nome Peninna. Peninna aveva dei figlioli, ma Anna non ne aveva, e quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare l'Eterno degli eserciti e ad offrirgli dei sacrifici a Shiloh. E qui vi erano i due figlioli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti dell'Eterno. Quando venne il giorno, Elcana offerse il sacrificio e diede a Peninna, sua moglie, e a tutti i figlioli, a tutte le figliole di lei, le loro parti. Ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché l'Eterno l'avesse fatta sterile. E la sua rivale mortificava continuamente Anna, affin di inasprirla, perché l'Eterno l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno, ogni volta che Anna saliva alla casa dell'Eterno, Peninna la mortificava a quel modo, ond'ella piangeva e non mangiava più. Elcana suo marito le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il cuor tuo? Non ti valgo io più di 10 figliuoli? E dopo che ebbero mangiato e bevuto a Shiloh, Anna si levò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del tempio dell'Eterno. Ella aveva l'anima piena di amarezza e pregò l'Eterno piangendo dirottamente e fece un voto dicendo: O Eterno degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me e non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figliuolo maschio, io lo consacrerò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. E come ella prolungò la sua preghiera dinanzi all'Eterno, Eli stava osservando la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Onde Eli credette che egli fosse ubriaca e le disse: Quanto durerà cotesta tua ebbrezza? Va a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispondendo disse: No, signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della tristezza mia mi ha fatto parlare fino adesso. Ed Eli replicò: Va in pace. E il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. Ella rispose: Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via. Tornò dove era alloggiato il marito, mangiò e il suo sembiante non fu più quello di prima. Bene, ricordiamoci bene, il suo sembiante non fu, dopo pregato, dopo aver chiesto al Signore, il suo sembiante non fu più quello di prima. L'indomani, ella e suo marito, alzatosi di buon'ora, si prostrarono dinanzi all'Eterno, poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. Il Cana conobbe Anna, sua moglie, e l'Eterno si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figliuolo, al quale posò nome Samuele, perché disse: l'ho chiesto all'Eterno. E quell'uomo il Cana salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire all'Eterno il sacrificio annuo e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì e disse a suo marito: io non salirò finché il bambino non sia divezzato. Allora lo condurrò perché sia presentato dinanzi all'Eterno e qui vi rimanga per sempre. E Cana suo marito le rispose: fa come ti par bene, rimani finché tu l'abbia divezzato, purché l'Eterno adempia la sua parola. Così la donna rimase a casa e allattò il suo figliuolo fino al momento di divezzarlo. E quando l'ebbe divezzato, lo menò seco e prese tre giovenche, un'efa di farina, un'otre di vino, e lo menò nella casa dell'Eterno a Scilo. Il fanciullo era ancora piccolino. E Cana ed Anna immolarono il giovenco e menarono il fanciullo ad Eli. E Anna gli disse: Signor mio, com'è vero che vive l'anima tua, o mio Signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare l'Eterno, pregai per aver questo fanciullo e l'Eterno mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. E dal canto mio lo dono all'Eterno e finché gli durerà la vita, egli sarà donato all'Eterno. E si prostrarono qui dinanzi all'Eterno. E Cana, quest'uomo che saliva a Scilo al tempio del Signore per offrire i suoi sacrifici al Signore, aveva due mogli. Anna, che amava molto, ma non aveva figli, e Peninna, da cui aveva avuto sia figli maschi che femmine. Scusate un attimo. La tosse da quando sono stato male ancora non mi passa. Allora, il Cana, quest'uomo che saliva a Scilo al tempio del Signore per offrire i suoi sacrifici al Signore, aveva due mogli, Anna che amava molto ma non aveva figli e Peninna da cui aveva avuto sia figli maschi che femmine. Anna era molto triste e angosciata per due motivi: il primo perché non aveva figli, era sterile, e il secondo motivo lo stesso molto grave, perché l'altra moglie di Elcana, Peninna, la mortificava, la inaspriva, la ingiuriava continuamente perché il Signore l'aveva fatta sterile. E tutto questo avveniva ogni anno quando andavano a Scilo con marito. Probabilmente anche a casa la Peninna la mortificava continuamente. Quando andavano a Scilo col marito per offrire sacrifici al Signore e Anna mortificata piangeva e non mangiava più, nonostante il marito la consolasse perché l'amava molto, Anna era oltremodo abbattuta. In questo contesto vediamo il comportamento di queste due donne: una tranquilla, ubbidiente al marito e al Signore, con una grande fede nel Signore, e l'altra invece altezzosa, disubbidiente al Signore, perché maltrattava Anna, maltrattava praticamente il suo prossimo, la sua sorella, perché allora si chiamavano lo stesso fratello, sorella, i credenti, gli ebrei. E dopo aver mangiato e bevuto a Scilo, Anna entrò nel tempio del Signore. In quel tempo c'erano come sacerdoti Eli e i suoi figli Ofni e Fineas. Anna entrò nel tempio del Signore. Il versetto 10 ci dice che Anna aveva l'anima piena di amarezza e piangeva dirottamente. E in questo suo dispiacere è angustiata dai continui soprusi di Peninna. Anna fece l'unica cosa buona da fare Non si difese da sola contro Peninna, non criticò Peninna, non attaccò a litigare con Peninna, ma per fede andò davanti al Signore, portò il suo grande problema davanti al Signore. Piangendo amaramente, non criticò Peninna, non la giudicò, non la maledisse nella sua preghiera al Signore, ma fece un voto al Signore. Gli chiese un figlio maschio e disse: «O Signore, se hai riguardo alla mia afflizione e ti ricordi di me e dai alla tua serva un figliolo maschio, io lo consacrerò a te, Signore, per tutti i giorni della sua vita. E il rasoio non passerà più sulla sua testa, non passerà sulla sua testa, sarà un nazireo, cioè consacrato a Dio». E mentre Anna si prolungava in preghiera, il sacerdote Eli credette che lei fosse ubriaca e la richiamò. Ma Anna con molto garbo, rispose a Eli e disse: «No, signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito e stavo spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della tristezza mi hanno fatto parlare fino ad ora». Eli capì che Anna stava pregando il Signore e gli disse: «Vai in pace e l'Iddio di Israele esaudisca la tua preghiera. Amen». E così è stato. Il Signore esaudisce le preghiere di Anna. La preghiera di Anna. Nella preghiera di Anna, rivolta al Signore, c'è un comportamento che mi ha fatto riflettere. Anna dice: «Stavo spandendo l'anima mia all'Eterno». Cosa significa spandere? Sono andato a vedere il vocabolario. Spandere significa diffondere, distendere, allargarsi. Anna, pregando al Signore, si allarga davanti al Signore, proprio si dona tutta al Signore nella preghiera. Offre l'anima al Signore in preghiera nel modo giusto, senza criticare, senza maledire o giudicare Peninna, ma spande il suo problema davanti al Signore e chiede un figlio al Signore dicendo che glielo avrebbe consacrato tutta la vita. Il Signore esaudisce la preghiera di Anna. Il Signore esaudisce la preghiera di Anna e Anna mantiene la promessa fatta. Questa è la preghiera che piace al Signore: pregare anche per i nostri nemici, senza giudicarli, senza criticarli, senza maledirli e senza fare paragoni. La preghiera che rivolgiamo al Signore deve essere pulita, anche se i nostri problemi sono causati da altri, da altre persone. Vediamo cosa ci dice il Signore nel Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 1 e 2. In questo capitolo il Signore Gesù parla della preghiera e del giudicare altrui e dice: «Non giudicate a ciò che non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati e con la misura onde misurate sarà misurato a voi». Il Signore parla chiaro anche nel Vangelo di Luca, nel capitolo 6, versetto 37 e 38. Il Signore Gesù dice: «Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Vi sarà versato in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate», qualsiasi cosa, ma specialmente con la bocca, bisogna misurare bene quando parliamo, «sarà rimisurato a voi». Abbiamo compreso bene quello che il Signore ci chiede in questi versetti? Se vogliamo avere un buon rapporto di comunione col Signore, dobbiamo praticare la sua parola. Il Signore ci invita a chiedere, ci invita a cercare, ci invita a picchiare. Leggiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 7 e 8. Il Signore Gesù dice: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve. Chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia». Se noi chiediamo la comunione con Lui, il Signore ce la dà. Se lo cerchiamo, si fa certamente trovare. Se picchiamo alla sua porta, sicuramente il Signore ci apre, si fa trovare. Se accettiamo il suo invito tutti i giorni di andare a Lui, a Gesù, il Signore non ci deluderà, Così ci chiede il Signore nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetti da 28 a 30. Leggiamo l'invito del Signore ad andare a Lui, che ci chiama dicendo: in qualsiasi stato sei, sei gioioso, hai la pace, sei allegra, sei tranquillo, sei nervoso, sei arrabbiato, qualcuno ti ha fatto del male, vieni a me. Allora, leggiamo questi versetti, il Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti da 28 al 30. Il Signore Gesù ci dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò il riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete a riposo le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Allora, il Signore ci dice: imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore. In che modo possiamo andare in preghiera al Signore? In qualsiasi stato siamo, bisogna andarci con umiltà e con mansuetudine, perché la nostra fede ci porta a conoscere sempre di più il carattere del Signore. Sappiamo il Signore Gesù quante volte ha pregato, in che modo pregava il Padre Celeste, mansueto ed umile di cuore, sempre. Fratelli e sorelle, se ubbidiamo a questo invito del Signore e andiamo a Lui, il Signore ci alleggerisce da tutti i problemi che abbiamo. Andiamo a Lui magari carichi di tristezza, di dolore, e dopo essere stati con Lui, con il Signore Gesù, si ribalta tutto, perché il Signore ci toglie i pesi che abbiamo e ci dona innanzitutto la comunione con Lui, assieme alla sua pace, alla sua serenità. Il Signore ci chiede di imparare da Lui ad essere umili di cuore, nonostante mansueti, con l'anima serena. Sicuramente non otterremo tutte queste cose se dopo essere andati al Signore Gesù continuiamo ad essere arrabbiati. O ce l'abbiamo con qualcuno, fratello, oppure qualcuno del mondo. Il nostro peso su di Lui, dopo aver scaricato tutto il nostro peso su di Lui, in preghiera, quando abbiamo finito, deve essere una cosa automatica, dopo aver pregato. Il nostro sembiante deve essere cambiato. C'è poco da fare. La fede ci porta alla preghiera. Dopo la preghiera, il cuore si svuota di tutti i problemi, ma si riempie del Signore. Dopo aver scaricato tutto il nostro peso su di Lui, il nostro sembiante deve cambiare, non più rabbia ma calma, non più tristezza ma serenità, non più pianto ma allegrezza. Così Anna, dopo essere stata col Signore, dopo aver pregato, quando uscì dal Tempio, il suo sembiante era cambiato, non piangeva più, era calma, serena, tranquilla, perché sapeva che il Signore aveva ascoltato la sua preghiera. Sapeva che il Signore aveva preso il suo peso sulle sue spalle e le aveva ricolma di tranquillità, di serenità, di pace. Il Signore aveva accettato la sua preghiera, l'aveva esaudita. Il Signore aveva accettato l'offerta di Anna. Apro una parentesi su Peninna, l'altra moglie di Elcana. Peninna saliva ogni anno col marito e i figli per offrire il sacrificio all'Eterno, a Shiloh. Ma dato il suo comportamento disubbidiente alla parola del Signore, critica verso gli altri, maldicente verso gli altri, specialmente verso la sua coabitante, Anna, io credo che la sua offerta ogni anno quando lei andava, il Signore non è mai stata grata. La sua offerta no, il Signore non l'ha mai accettata. Il Signore non accetta offerte quando c'è critica, quando c'è maldicenza, quanto c'è arrabbiatura, quanto ce l'abbiamo con qualcuno. Il Signore parla chiaro, poi vedremo perché il Signore non accetta questa offerta. Cosa vuole prima di accettare l'offerta? Se un credente sbaglia, il Signore ci chiede delle cose poi prima di accettare la sua offerta. E lo vedremo adesso, prossimamente. perché credo che la sua offerta ogni anno il Signore non l'ha mai gradita, non è stata mai gradita dal Signore, perché lei non si pentiva, ma molestava continuamente Anna. E siccome Peninna non si riconciliava mai con Anna, prima dell'offerta al Signore, l'offerta di Peninna era come fumo al naso del Signore. Vediamo il Signore cosa ne pensa e cosa consiglia affinché l'offerta sia gradita. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 23 e 24. Il Signore dice: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e qui ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia qui la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta. E questo concetto, prima del Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 23-24, che abbiamo appena citato, il Signore è ancora più marcato, ce lo dice nel libro di Isaia, al capitolo 1, versetti da 11 a 18. Leggiamo, versetti da 11 a 18. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Io sono sazio d'olocausti di mantoni e di grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei giovenchi, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi v'ha chiesto di calcare i miei cortili? Cessate ad arrecare oblazioni vane. Il profumo io l'ho in abominio. E quanto ai noviluni, ai sabati, a convocar raunanza solenne, i vostri noviluni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni. Cessate dal far male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova e poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Prima di fare la nostra offerta al Signore, fratelli e sorelle, prima di offrire la nostra preghiera al Signore, il Signore vuole che guardiamo bene dentro di noi, vuole eliminare gli impedimenti, gli ostacoli che abbiamo dentro e poi, e poi possiamo andare a Lui, al Signore. Non interessano le preghiere scritte e imparate a memoria. Al Signore non interessa la religione. La nostra preghiera vuole che si esca dal cuore, tramite la fede che abbiamo in noi, che abbiamo in Lui, e deve essere guidata dallo Spirito Santo che abita nel nostro cuore. Senza pregiudizi, senza accennare ad alcuno, solo noi e il Signore, solo le nostre cose col Signore, anche se sono causate da altri. Non una cantilena, ma una preghiera che viene dal cuore, sincera, carica di fede, d'amore, di perdono verso gli altri, di compassione, una preghiera onesta, proprio come la preghiera di Anna, la mamma di Samuele. E dopo aver pregato, se il nostro cuore è stato sincero col Signore e si è svuotato, se c'era qualcosa da confessare, l'abbiamo fatto. Dopo aver pregato, se il nostro cuore è stato sincero col Signore, il nostro sembiante deve cambiare, proprio come cambiò il sembiante di Anna. Facciamo attenzione, fratelli e sorelle, quando preghiamo, e non scaturiamo in una preghiera come quella del pubblicano e del fariseo, perché se è così, il Signore non l'accetta. La preghiera deve essere carica di fede, un dialogo tra noi e il Signore, senza tirare in ballo nessun altro, solo noi e il Signore. Leggiamo l'Evangelo di Luca, capitolo 18, versetti da 9 a 14. il Signore Gesù che parla e dice, e disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. I farisei intendiamo uomini che conoscevano la legge, che conoscevano, come dicevano loro, conoscevano la legge, conoscevano il Signore. Già dai tempi antichi, anche nel Vecchio Testamento, più o meno, ci sono dei passi dove dicono di non perseguitare, di non criticare, di non giudicare le persone, al contrario, di aiutare le persone. Il fariseo stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio, io non sono come gli altri uomini». Ha già maledetto tutti gli uomini. «Rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano», che era un po' più indietro di lui. «Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quel che possengo». Ma il pubblicano, stando da lontano, da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Fratelli e sorelle, in questi versetti vediamo due persone che vanno in un luogo di culto per pregare. Il fariseo sicuramente ammaestrato nella legge del Signore, quindi conosceva bene la legge e la volontà del Signore, eppure la sua preghiera è priva di fede, è una preghiera religiosa e senza fede, perché in questa preghiera del fariseo lui critica tutti gli uomini dicendo: «Io non sono come gli altri uomini», e non solo li critica ma anche li giudica, e giudica anche il pubblicano. E poi, se come il Signore non lo sapesse, lui ricorda al Signore che lui paga la decima, digiuna. Quindi in un certo modo pretende che il Signore si prenda cura di lui e che lo benedica proprio perché fa queste cose. Niente di più sbagliato, niente di più obbrobrioso agli occhi del Signore. La sua preghiera è priva di fede, non c'è neanche un segno di fede in questa preghiera del fariseo. Al posto di umiliarsi, si è innalzato al di sopra degli altri, con arroganza. Tutto questo è solo religione. Al contrario, invece, la preghiera del pubblicano, con poche parole, viene ascoltata e accolta dal Signore. Perché il pubblicano guarda al suo peccato, chiede perdono e non tira in ballo altre persone. Non critica, non fa maldicenza, non giudica. Ecco la preghiera che il Signore accetta, benedice ed esaudisce. Ecco perché il sembiante di chi offre la preghiera con fede cambia. Non più tristezza, ma né angoscia, né paura, ma pace, serenità e certezza nel Signore. Leggiamo in Romani, capitolo 2, versetti da 1 a 3. Lo Spirito del Signore attraverso Paolo ci dice: «Perciò, o uomo, quinquo tu sii che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. Or noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. E pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e li fai anche tu stesso di scampare al giudizio di Dio?» Ecco, fratelli e sorelle, il pensiero del Signore su quelli che la pensano come il fariseo che si è innalzato nella sua preghiera. Leggiamo ancora qualche passo della parola del Signore riguardo al problema di chi si innalza e usa orgoglio nel parlare con il Signore. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 23, versetto 12. Il Signore Gesù dice: «Chiunque si innalza sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato». Leggiamo nella lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 6. «Ma egli dà maggior grazia». La Scrittura dice: «Il Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili». E ancora in 1 Pietro capitolo 5 versetto 6 e 7 Pietro dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo, gettando su lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Ancora in Proverbi capitolo 29 versetto 23 lo Spirito Santo dice: l'orgoglio abbassa, ma chi è umile di spirito ottiene gloria. Leggiamo ancora in Isaia, capitolo 66, versetti 2, versetto 2, che dice: tutte queste cose le ha fatte la mia mano, dice il Signore, e così sono tutte venute all'esistenza, dice l'Eterno. Ecco, su chi poserò lo sguardo? Su colui che è umile e che ha lo spirito contrito e trema alla mia parola. Leggiamo ancora nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, versetti 7 e metà del versetto 8. Gesù dice: e Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? E sarà egli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia. Leggiamo ancora in Apocalisse, capitolo 3, versetti da 17 a 19. Il Signore, attraverso l'Apostolo Giovanni, dice: poiché tu dici, io sono ricca e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e povero e cieco e nudo, io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ingerta negli occhi, affinché tu vegga. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Richiamo al pentimento, ad andare a Lui. Richiamo allo zelo della Sua parola, allo zelo a stare col Signore tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Fratelli e sorelle, in tutti questi passi che abbiamo letto, ora passi che sono stati dettati dallo Spirito Santo in diverse epoche degli uomini, ci fa vedere come il Signore ha insegnato a camminare con Lui, chi ha fede in Lui, chi ha avuto fede in Lui, chi ha fede in Lui, sia in passato, fino all'epoca da Abramo in poi. Abramo è stato il primo uomo di fede, sia ad arrivare ai giorni nostri. Chi ha fede in Lui non può fare altro, perché la fede poi bisogna tirarla fuori, bisogna praticarla. Chi ha fede non può essere altezzoso davanti al Signore, non può essere altezzoso con i fratelli, con le sorelle, ma chi ha fede in Lui si abbassa, acquista umiltà, cresce nell'amore, cresce nella compassione, cresce nella misericordia. Questa, la fede produce queste cose. Non possiamo dire, io non posso dire ho fede, poi esco fuori, qualcuno mi taglia la strada, mi fermo, mi avvicino, lo tiro fuori dallo sportello e lo picchio. Questa, cioè, è una cosa che non sta proprio in piedi, non lega proprio. La fede nel Signore ci porta ad avere comportamenti diversi dalla carne. La fede nel Signore ci porta ad avere comportamenti diversi da quando non eravamo credenti, da quando non eravamo figlioli del Signore. Ci fa vedere come il Signore ha insegnato a camminare con Lui, chi ha fede in Lui, e come ha ripreso e continua a riprendere quelli che non credono in Lui, oppure pensano di credere ma non ubbidendo al Signore, è solo religione. Perché se non si ubbidisce alla fede, facciamo come tutte le religioni che ci sono in giro, una volta alla settimana andiamo nello duco di culto, stiamo lì un'ora, magari seduti vicini, sono cose che ho visto personalmente, ho ascoltato, seduti uno vicino all'altro, ma quello l'altro giorno così ha fatto questo, ha visto quell'altro, è andato qua, è andato là, nel luogo di culto succedono queste cose. Qualche volta che io sono andato in un luogo di culto cattolico, purtroppo ho udito queste cose. È solo religione. Per la religione non si è salvati. Sappiamo benissimo noi che è la fede nel Signore che ci porta alla salvezza. E nella sua parola ci sono tutti gli insegnamenti per camminare col Signore, per fede e ubbidire alla sua parola. Tutti quelli che sono figlioli del Signore sono chiamati a intercedere e a pregare per gli altri in rapporto stretto col Signore, in preghiera. Il credente è il Signore, senza guardare o a dare giudizi in preghiera o quando parliamo tra di noi, ma solo ci chiama a intercedere per gli altri e ancora di più ci chiama a intercedere per i nostri nemici anche. Non è un caso che il Signore Gesù dice: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se il tuo nemico ha sete, dagli da bere. E questo lo vediamo anche nell'unica preghiera che il Signore Gesù insegnò ai suoi discepoli e ai suoi apostoli. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, dal versetto 9 al versetto 15. Il Signore Gesù dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nei cieli, nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberici dal male. E poi aggiunge il Signore: perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Questa preghiera, fratelli, e i versetti 14 e 15 che segnano e che abbiamo citato, se una sola parola di tutto questo non è reale nel nostro cuore, non è vera nel nostro cuore, noi non siamo in comunione col Signore. Ma io credo che tutti noi abbiamo, tutti noi crediamo a tutto quello che il Signore ci dice attraverso la sua parola. La mamma di Samuele, Anna, ha pregato in modo spirituale, si è umiliata davanti al Signore con molta fede, e quando è uscita dal Tempio il suo aspetto non era più lo stesso. È entrata nel Tempio carica di afflizione e tristezza, piangendo, ed è uscita con la pace nel cuore, con un aspetto sereno, pacifico e calmo. Il Signore Gesù ci chiama ad andare a Lui proprio per toglierci i nostri pesi, i nostri problemi, i nostri affanni. Se andiamo a Lui con fede e umiltà, il Signore ci esaudisce, ci libera. Però c'è bisogno di esercitare la fede. Anna, come abbiamo detto prima, rimase incinta e partorì un figlio maschio, proprio come aveva chiesto al Signore. E il Signore la esaudì. Quindi Anna non salì più al Tempio, alla casa dell'Eterno, finché non ebbe divezzato il fanciullo Samuele. Quando il fanciullo Samuele fu divezzato, Anna lo condusse con sé a Scilo per offrire sacrifici all'Eterno, insieme al marito e al cane. E il piccolo Samuele fu consegnato ad Eli per rimanere nella casa del Signore. Leggiamo il cantico di Anna. 1 Samuele, capitolo 2, versetto 1 a versetto 11. Allora Anna pregò e disse: il mio cuore esulta nell'Eterno. L'Eterno mi ha dato una forza vittoriosa. La mia bocca s'apre contro i miei nemici. Questa volta Anna apre la bocca contro i suoi nemici, però in modo giusto. In modo giusto apre la bocca contro i suoi nemici. Perché? Perché gioisco per la liberazione che tu mi hai concessa. Non v'è alcuno che sia santo come l'Eterno, poiché non v'è altro Dio fuori di te, né v'è rocca pari all'Iddio nostro. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché l'Eterno è un Dio che sa tutto, e da Lui e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato e i deboli sono cinti di forza. Quei cani assatolli s'allogano per avere del pane, e quei che pativano la fame non la patiscono più. Perfino la sterile partorisce 7 volte. Anna non sapeva se avrebbe avuto altri figlioli, quindi profetizza pure per lei e per altre donne sterili. Profetizza anche per il Signore, poi lo vediamo un pochino più avanti. Perfino la sterile partorisce 7 volte, mentre quella che aveva molti figli diventa fiacca. L'Eterno fa morire e fa vivere, fa scendere al soggiorno dei morti e ne fa risalire. L'Eterno fa impoverire ed arricchisce. Egli abbassa ed anche innalza. Rileva il misero dalla polvere e trae su il povero dall'etame. Per fargli sedere coi principi, per fargli eredi di un trono di gloria. Poiché le colonne della torre sono dell'Eterno e sopra queste gli ha posato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre, poiché l'uomo non trionferà per la sua forza e gli avversari dell'Eterno saranno frantumati. Egli tornerà contro essi dal cielo. L'Eterno giudicherà gli estremi confini della terra. Darà forza al suo re, profetizza, darà forza al suo re, darà forza al Signore Gesù. Farà grande la potenza del suo unto. Il cane se ne andò a casa sua a Rama e il fanciullo rimase a servire l'Eterno sotto gli occhi dei sacerdoti Eli. Fratelli, in questo cantico di Anna, bellissimo, meraviglioso, viene fuori la grande fede di Anna. In questa preghiera Anna innalza il Signore, gioisce, proclama alcune delle virtù del Signore, parla dei suoi nemici e dei nemici del Signore in modo giusto e anche profetizza. Nel primo versetto Anna, consapevole di quello che il Signore ha fatto per lei, dice: «Il mio cuore esulta nell'Eterno, l'Eterno mi ha dato una forza vittoriosa». Anna ha posto tutta la sua fede nel Signore, la sua richiesta al Signore l'ha fatta nel modo giusto. Si è fatta guidare dallo Spirito Santo e il Signore gli ha concesso la vittoria. Le stesse parole le troviamo molto più avanti nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 4, 46 a 47, nel Cantico di Maria. I primi versetti, Maria dice le stesse cose che dice Anna nei primi versetti. Nei versetti 3 al versetto 7 Anna parla dei suoi nemici e dei nemici del Signore nel modo giusto, senza maldicenza, senza critica, senza giudicare, ma lascia il giudizio al Signore. Anna, al versetto 6, dice: «L'Eterno fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e fa risalire». Anna era continuamente massacrata da Peninna, non si difende da sola, ma parla, ma porta la sua causa al Signore, e il Signore la risolleva dalla polvere dove la sua rivale l'aveva gettata. Leggiamo nel libro di Giobbe, al capitolo 5, versetto 17 e 18. Giobbe dice: «Beato l'uomo che Dio castiga, e tu non indisdegnar la correzione dell'Onnipotente, giacché egli fa la piaga, poi la fascia, egli ferisce, ma le sue mani guariscono». Il castigo di Anna, che era sterile, il castigo di Giobbe, che gli viene portato via tutto, scaturisce in una guarigione del corpo, dell'anima, del cuore, della mente e dello spirito. Dal Signore si ottiene per fede la guarigione totale. Leggiamo alcuni versetti che si addicono ai passi che abbiamo letto in Giobbe, capitolo 5. Leggiamo in Proverbi, capitolo 3, versetto 11 e 12, che dice: «Figlio mio, non disdegnare la correzione dell'Eterno e non ti ripugni la sua riprensione, che l'Eterno riprende colui che gli ama come un padre il figliolo che gradisce». Leggiamo ancora in Ebrei, capitolo 12. L'Apostolo Paolo esorta a perseverare nella prova, e ai versetti da 4 a 8 dice: «Voi non avete ancora resistito fino a sangue, lottando contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figlioli. Figlio mio, non far poca stima della disciplina del Signore e non ti perder d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che Gli ama e flagella ogni figliolo che Gli gradisce. È a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. Il Dio vi tratta come figlioli, perché qual è il figliolo che il padre non corregga? Che se siete senza quella disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figliuoli». Leggiamo anche nel Salmo 94, versetti 12 e 13, che dice: «Beato l'uomo che che tu correggi, o Eterno, ed ammaestri con la tua legge, per dargli requie dai giorni d'avversità, finché la fossa sia scavata per l'empio. Fratelli e sorelle, abbiamo compreso bene quello che il Signore ci dice in questi passi della parola. Il nostro Padre Celeste ha bisogno di correggerci per poterci portare alla statura di Cristo, per poterci portare quanto più possibile alla misura del Signore Gesù. E noi dobbiamo comprendere che il nostro bisogno di essere corretti dal Signore, e il Signore lo fa attraverso le prove che ci manda, per farci crescere nella fede, nella carità, nella misericordia, nella compassione. Non dimentichiamo che il Signore ci dice anche che libera l'afflitto mediante l'afflizione. Quale può essere l'afflizione? Una malattia, la perdita di una persona cara, rimanere senza lavoro, rimanere da soli, senza famiglia, essere sterile come Anna. Poi ho fatto il paragone su me stesso. Io stesso sono rimasto senza lavoro nel 2010. Dovette tornare giù perché ero senza lavoro e per ben 9 anni ho arrangiato a lavorare. Lavoravo circa 3 mesi l'anno giù. Ma il Signore comunque si è preso cura di me. Il necessario non mi è mancato. Perché con quello che prendevo dall'INAIL, 350 euro, e i 3 mesi di lavoro che faceva all'anno, messo in regola, prendevo anche la minima di disoccupazione, facendo la somma di tutto, non pagavo l'affitto, vivevo solo in casa, ci andavo proprio tranquillo. Anzi, con quei soldi, siccome la punto era arrivata al punto che non andava più, mi sono permesso anche di comprare l'auto, la pagai 3.700 euro, la panta che avevo prima di questa, con tutto il passaggio. Questi signori mi diede anche il più. Potevi anche cambiare la macchina, potevi anche comprare la macchina. Comunque si è preso cura di me. Il necessario non mi è mancato. Cosa ci chiede il Signore quando siamo nell'afflizione? Ci chiede di vivere i nostri periodi difficili, come li ha vissuti Anna, la mamma di Samuele, senza dare la colpa a nessuno, ma vivere la nostra afflizione direttamente col Signore. Perché tutto quello che ci avviene nella nostra vita lo permette il Signore per provare la nostra fede e farci fare sempre un passo avanti nella fede. Perché il Signore ci ricorda che il cammino con Lui è di fede in fede. La mamma di Samuele Anna, nel suo cantico, capitolo 2, versetto da 1 a 10, in Prima Samuele, esalta il Signore. Il suo cuore esulta nel Signore. Dice di aver avuto una forza vittoriosa, gioisce per la liberazione che il Signore gli ha concesso, riconosce la santità del Signore e riconosce che non c'è un altro Dio al di fuori di Lui. Per fede riconosce che l'Eterno è l'unico Dio. E poi rivolta agli orgogliosi dice: non parlate più con tanto orgoglio, non parlate con arroganza, perché il Signore parla. Il Signore pesa le azioni, le parole degli uomini. Poi dice: perfino la sterile partorisce 7 volte per volontà del Signore. E aggiunge: l'Eterno fa vivere, fa morire, fa impoverire e fa arricchire. L'Eterno abbassa e innalza, toglie il misero dalla polvere e toglie il povero dall'etame, per farli eredi del trono di gloria e farli sedere con i principi. Egli veglierà sui nostri passi, sui passi dei suoi fedeli. Poi dice: l'uomo non trionferà per la sua forza. Fratelli, nessuno trionferà per la sua forza, neanche noi. Perché se vogliamo trionfare per la sua forza, siamo fuori dal cammino col Signore. Anzi, quelli che si reputano forti e migliori degli altri, sappiamo la fine che faranno se non si convertono al Signore. Il Signore ama quelli che hanno fede in Lui, quelli che sono umili, quelli che amano del suo amore, quelli che sono misericordiosi e compassionevoli, quelli che perdonano agli altri, che pregano per gli altri. Questo è l'atteggiamento che il Signore vuole da noi. Il Signore non lo richiede una volta ogni tanto, ma deve essere un atteggiamento continuo tutti i giorni della nostra vita. Solo così cresciamo nella fede. Solo così andiamo di fede in fede. E il Signore ci chiama ad essere umili. Con la fede e l'umiltà noi vinciamo tutte le sfide che ci sono proposte giorno per giorno. La vittoria che il Signore concesse ad Anna fu strepitosa. Leggiamo ancora in 1 Samuele, capitolo 2, versetti 20 e 21. Eli benedisse il cane e sua moglie, dicendo: «L'Eterno ti dia prole da questa donna, in luogo del dono che ella ha fatto all'Eterno». E se ne tornarono a casa loro. E l'Eterno visitò Anna, la quale concepì e partorì 3 figliuoli e 2 figlioli, altri 5 figli. E il giovinetto Samuele cresceva presso l'Eterno. La benedizione che il sacerdote Eli fece ad Elcana e Anna, il Signore la mandò ad effetto. Anna ebbe altri 5 figli e fu grandemente benedetta. Un altro aspetto che mi ha colpito di Anna, la sua fermezza nell'adempiere il voto fatto al Signore. Leggiamo di nuovo in 1 Samuele, capitolo 1, versetti da 23 a 28. E Elcana suo marito le rispose: «Fa come ti par bene, rimani finché tu l'abbia divezzato, purché l'Eterno adempia la sua parola». Così la donna rimase a casa e allattò il suo figliuolo fino al momento di divezzarlo. E quando l'ebbe divezzato, lo menò seco e prese 3 giovenchi, un'efa di farina, un otre di vino, e lo menò nella casa dell'Eterno, a Scilo. Il fanciullo era ancora piccolino. Elcana ed Anna immolarono il giovenco e menarono il giovenco ad Eli. E Anna gli disse: «Signor mio, com'è vero che vive l'anima tua, o mio Signore, io sono quella donna che sta qui vicina a te a pregare all'Eterno. Pregai l'Eterno per avere questo fanciullo e l'Eterno mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. Ed è quanto mio, io lo dono all'Eterno. E finché gli durerà la vita, egli sarà donato all'Eterno». E si prostrarono qui dinanzi all'Eterno. Fratelli e sorelle, Anna mantenne la sua promessa, mantenne il suo voto fatto al Signore. Anna sicuramente non sapeva se avrebbe avuto altri figli. Samuele era il suo primogenito e per mezzo del voto fatto da Anna, Samuele sarebbe cresciuto lontano da lei. Anna non tornò sui suoi passi, non disse al Signore: «Signore, perdonami, è vero che ti ho fatto questo voto, però io ho soltanto questo fanciullo, lascialo a me, non riesco a dartelo, non riesco a donartelo, ho solo questo figlio, ti prego Signore, lascialo a me». No, no, fratelli e sorelle, Anna fu risoluta nel mantenere la sua promessa, il suo voto, perché la sua grande fede aveva compreso che è l'Eterno degli eserciti. Aveva compreso chi è l'Eterno degli eserciti, aveva compreso la sovranità del Signore su tutto, aveva compreso la santità del Signore, l'amore del Signore e cosa il Signore vuole da chi ha fede in Lui. Perciò Anna adempie il suo voto perché sa per certo che quel figlio glielo ha donato il Signore e anche il Cana acconsentì a rispettare il voto di Anna, perché dal suo atteggiamento vediamo che anche lui ha fede nel Signore. E in tutto questo non abbiamo più né sentito né vista l'altra moglie di Elcana, semplicemente perché il Signore aborrisce chi non ha fede in lui. La storia di Anna e la fede di Anna sono una grande lezione per la nostra crescita spirituale, per la nostra fede nel Signore. Che il Signore benedica la sua parola nel nostro cuore. Amen. Volevo aggiungere una cosa, fratelli e sorelle. Io era di molto tempo che leggevo questa cosa, poi ritornavo su e leggevo, poi andavo da qualche altra parte nella parola, però tornavo sempre lì. Queste riflessioni sulla fede di Anna mi hanno aiutato moltissimo, ma mi hanno aiutato moltissimo nel problema che ho avuto giù con quella proprietà al piano terra. Ho preso le mie decisioni col Signore in un modo straordinariamente sereno, tranquillo, con la pace nel cuore, con allegrezza, senza pensare ai soldi, senza pensare alla proprietà, senza pensare a niente. Ho guardato solo al Signore, al problema che avevo io, gliel'ho portato. Ho detto, Signore, indicami la strada, il modo giusto per come devo togliere di mezzo questo problema. Sappiamo il Signore, il modo del Signore, noi lo conosciamo. Il Signore opta sempre per aggiustare pacificamente, in modo pacifico. Dare il Signore, qualsiasi problema che abbiamo, lo vuole aggiustare in modo pacifico. E questo dobbiamo imparare, fratelli e sorelle. Ed essere pacifici, come facciamo ad essere pacifici? Come facciamo ad avere amore? Come facciamo ad avere misericordia e compassione? Come facciamo ad avere la pace nel cuore? Semplicemente avendo la fede, ponendo la fede nel Signore ed esercitandola. Perché se abbiamo fede e non la esercitiamo, non vediamo i frutti. Ma se abbiamo fede e la esercitiamo, i frutti che vengono fuori fanno da contrasto. Da contrasto, noi vediamo un contrasto. Vediamo lo Spirito Santo che agisce, vediamo la carne che regredisce. È un contrasto tra lo Spirito e la carne. Lo dice anche Paolo. Lo Spirito ha desideri contrari alla carne, la carne ha desideri contrari allo Spirito. Fratelli e sorelle, perché possiamo risolvere i nostri problemi da qui finché il Signore ci tiene su questa torre in modo pacifico, dobbiamo vivere per lo Spirito. E per vivere per lo Spirito ci vuole la fede. È una catena, sono anelli, è una collana, una catena che girando, gira e gira, gira e gira, porta sempre a quell'unico anello che è la fede. Ci vuole la fede. Grazie per avermi ascoltato. Ringrazio il Signore, che il Signore ci benedica a tutti quanti. Amen.